Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società parleremo di tumore dell'ovaio e della mammella, le donne BRCA negative, artriti infiammatorie nella donna in età fertile, diagnosi differenziale della malattia di Parkinson. Bentrovati da Marco Caracciolo. Oggi c'è grande attenzione per le donne portatrici di mutazioni dei geni BRCA. Si parla molto meno delle donne BRCA negative. Alessandra Terzaghi ha sentito Adriana Bonifacino, presidente di Incontradonna Onlus.
Quando si parla di tumore dell'ovaio, oggi c'è grande attenzione, anche mediatica, per le pazienti portatrici di mutazioni dei geni BRCA, le cosiddette mutazioni Jolie. Mentre c'è molta meno attenzione per le pazienti che non sono portatrici di queste mutazioni, sono cioè BRCA negative. Fare formazione e informazione anche su questo gruppo di donne invece è molto importante. In questo ambito le associazioni dei pazienti hanno un ruolo fondamentale. Noi ne abbiamo parlato con la professoressa Adriana Bonifacino, presidente di Incontradonna Onlus, che abbiamo incontrato a Roma al convegno Making a Difference, Leave No Patient Behind, nel quale si è tracciata una fotografia dell'attuale gestione delle pazienti con carcinoma ovarico in Italia, ma non solo. Professoressa, voi come associazione avete uno sguardo a 360 gradi sulle pazienti con tumori femminili. Oggi, per ragioni mediatiche fondamentalmente, tutti conosciamo il caso di Angelina Jolie, c'è una forte attenzione sulle donne che hanno la mutazione di geni BRCA1 e 2, mentre invece si parla poco o niente delle donne BRCA negative. Ma questo è corretto?
Questo non è corretto, perché tutte le donne hanno la stessa equità. Quindi è vero che abbiamo puntato molto negli anni addietro, soprattutto nel far conoscere la mutazione BRCA1-BRCA2, che riguarda sia il tumore del seno che il tumore dell'ovaio, oltre anche altri tipi di tumore, ma adesso ci stiamo accorgendo che soprattutto per quello che riguarda l'ovaio dobbiamo probabilmente venire più avanti per quello che sono le donne che non sono mutate.
Oltre alla formazione dei medici, ovviamente, pensa sia importante sensibilizzare anche l'opinione pubblica e anche le pazienti sull'esistenza appunto di questa categoria, che sono le pazienti BRCA negative?
È assolutamente necessario sensibilizzare direttamente la gente, che non vuol dire soltanto essere pazienti. La nostra sensibilizzazione è diretta a 360 gradi ai cittadini, quindi in questo caso ovviamente soprattutto alle donne che hanno avuto un tumore ovarico. Però la sensibilizzazione viene fatta sicuramente anche attraverso i professionisti, quindi attraverso i medici, però arrivare direttamente alle donne con messaggi chiari, con messaggi di tipo proprio divulgativo, con un linguaggio divulgativo, credo che sia essenziale.
Voi come associazione, come Incontradonna Onlus, cosa pensate di fare per migliorare la situazione da questo punto di vista, cioè per aumentare la consapevolezza dell'importanza anche dell'assenza di mutazioni di BRCA1 e 2?
La consapevolezza è proprio la parola giusta. Tutto quello che noi abbiamo fatto finora per quello che riguarda le donne mutate, quindi tutte le campagne di sensibilizzazione che abbiamo fatto in questo senso e anche i diritti che abbiamo ottenuto attraverso le istituzioni per quello che riguarda le donne mutate, faremo altrettanto per quello che riguarda le donne non mutate. Faccio solo un esempio: abbiamo parlato per esempio con un vademecum della salute che è stato distribuito in tutta Italia durante il Frecciarossa, che è la nostra campagna di sensibilizzazione annuale. Abbiamo parlato di mutazioni genetiche, abbiamo parlato anche di carcinoma ovarico. È già nostra intenzione con l'anno prossimo aggiungere in questo vademecum un paragrafo proprio per quello che riguarda le donne con carcinoma ovarico e non mutate.
Esiste una specificità nel trattamento delle artriti infiammatorie nelle diverse età biologiche della donna. Nicola Casella ha intervistato Angela Tincani, ordinario di reumatologia all'Università degli Studi di Brescia e direttore dell'unità operativa di reumatologia ed immunologia clinica degli ospedali civili di Brescia.
Che cosa deve tener conto il medico durante l'età fertile della donna?
Durante l'età fertile della donna, il medico deve tener conto del fatto che la donna potenzialmente può fare figli. Per cui, se il trattamento comporta dei farmaci non permittenti la gravidanza, il medico ha il dovere di pensare a una contraccezione, nel caso che la paziente necessiti di questo trattamento e non desideri al momento null'altro che essere curata in quel modo. Se poi invece la paziente sta meglio o comunque fin dall'inizio può anche darsi che la paziente desideri di pianificare una gravidanza, allora si tratta di utilizzare solo i farmaci che permettono poi di avviare una gravidanza, quindi farmaci che non danno nessun pericolo per il feto e non danno nessun pericolo per la mamma, cioè che possono controllare la malattia senza dare problemi alla gravidanza stessa. E questo credo che sia intuitivo, però molto spesso non viene affrontato, forse per mancanza di tempo, per mancanza di elasticità, siamo portati a dare un trattamento alla paziente senza farle la domanda classica: ma lei in un prossimo futuro vuole avere dei figli o no? Perché la cosa cambia letteralmente, come ho detto prima.
E gli strumenti e le indicazioni delle linee guida danno, diciamo, certezza anche a chi vuole condurre una gravidanza?
Certamente sì, perché ci sono una serie non piccola di farmaci di uso comune in reumatologia che sono permittenti la gravidanza, quindi ce ne sono pochi che devono essere evitati. Tra quei pochi ci sono anche dei farmaci largamente usati, per esempio nella cura dell'artrite reumatoide, come il metotrexato. Quindi se si parte utilizzando questo farmaco, si deve sapere che la paziente non può in quel momento entrare in gravidanza, quindi se ha rapporti bisogna che siano rapporti protetti.
E diciamo, i farmaci che possono essere utilizzati in gravidanza senza, diciamo, con attenzione, ma diciamo senza particolari problemi, quali sono?
Allora, naturalmente in gravidanza, come per qualsiasi altro paziente, io credo, ma si danno i farmaci che servono. Tra i farmaci che servono, nell'elenco di quelli permessi, ce ne sono veramente tanti. Il cortisone si può utilizzare, anche se non a dosi elevate. Gli antinfiammatori non steroidei, con certi caveat, ma si possono utilizzare. Si può utilizzare alcuni immunosoppressori come la ciclosporina, la zatioprina e via discorrendo, quindi se ne possono usare parecchi. Tra i nuovi farmaci, tra i famosi farmaci biologici, ci sono quelli su cui già si ha un'esperienza, che sono gli inibitori del TNF-alfa. Tra questi ce ne sono alcuni che sono particolarmente sicuri in gravidanza e poi ci sono gli altri farmaci biologici sui quali non si ha grande esperienza. Tuttavia, per quanto riguarda i farmaci biologici, anche non avendo grande esperienza, dal punto di vista molecolare difficilmente possono essere farmaci che provocano malformazioni. Magari ci sono altri problemi da discutere, però non malformazioni. Quindi molti farmaci, tra cui il cortisone, l'idrossiclorochina, la ciclosporina, eccetera, non danno nessun problema. Tra gli inibitori del TNF-alfa ce ne sono alcuni particolarmente studiati per la gravidanza che si possono utilizzare senza problemi, e tra i farmaci biologici nuovi non abbiamo indicazioni, ma le sapremo presto.
È sempre più importante fare diagnosi precoce nella malattia di Parkinson. Emilia Vaccaro ne ha parlato con Claudio Pacchetti dell'unità operativa Malattia di Parkinson e Disordini del Movimento della Fondazione Mondino di Pavia.
Uno dei centri Parkinson italiani con molta esperienza fa riferimento all'ospedale Mondino di Pavia. Come è organizzato questo centro? Quali sono le peculiarità? Ne abbiamo parlato durante il Risk Forum Management 2019 insieme al dottor Claudio Pacchetti. Dottore, appunto, in una sessione dedicata ci ha illustrato come è organizzato questo centro. Quali sono le peculiarità e i percorsi che avete all'interno?
Sì, il centro Parkinson opera ormai da oltre 20 anni all'interno dell'Istituto Neurologico Casimiro Mondino di Pavia, che è un RCCS, quindi un istituto di carattere scientifico di ricerca e cura. È un centro dedicato alla malattia di Parkinson, questo vuol dire sostanzialmente che sui 12 letti a disposizione sono ricoverati esclusivamente pazienti con malattia di Parkinson di fase intermedio avanzata e pazienti con parkinsonismi atipici complessi. Il motivo è certo la diagnosi differenziale, ma soprattutto cure molto particolari che riguardano quindi procedure avanzate, terapie avanzate, come la stimolazione cerebrale profonda e le terapie infusionali. Questo perché la malattia di Parkinson, pur essendo una malattia, come si dice, cronica, no, di lunga durata, ha in questi anni, diciamo dopo 6-7 anni dall'esordio di malattia, una elevata complicazione, presente elevata complicazione, e quindi e qui è il momento per fare la differenza, cioè quello che succederà poi al paziente in termini di evoluzione è quello che noi faremo in questi anni di malattia. Quindi è estremamente importante avere dei centri esperti che possano intercettare le necessità di cura di pazienti di questa fase, come dire, intermedio avanzata di malattia.
Visto che la diagnostica è anche migliorata, riuscite anche a fare diagnosi precoci della malattia, visto che appunto oramai si sa che prima viene diagnosticato il problema, più sia la parte farmacologica che anche la gestione non farmacologica funzionano meglio?
Beh, questo assolutamente sì, diciamo che nel corso di questi ultimi anni, come un po' in tutte le malattie, la tendenza è quella di riuscire a fare una diagnosi precoce. In particolare la malattia di Parkinson è una malattia che proprio dà degli indicatori, come si dice, non motori, predittivi, premotori di malattie di Parkinson, no? Come per esempio l'iposmia oppure quei complessi disturbi nel sonno che si chiamano disturbi comportamentali in sonno REM, che possono essere predittori di malattia anche di molti anni prima. Quindi l'idea è proprio quella di poter seguire questi pazienti in una fase premotoria e riuscire, quando ci saranno disponibili terapie presumibilmente neuroprotettive, agire assolutamente in questa fase di malattia, cioè prima ancora che compaiano i sintomi motori della malattia di Parkinson.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.